Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Rizzoli nel 2025, Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina è un saggio narrativo di Francesca Albanese, giurista italiana e relatrice speciale delle Nazioni Unite, sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato. Il libro non propone una storia generale e sistematica del conflitto israelo-palestinese. Sceglie piuttosto 10 incontri e figure significative per avvicinare il lettore alla vita palestinese attraverso esperienze concrete, memorie, domande e ferite. Alla testimonianza personale, l'autrice affianca il proprio bagaglio di diritto internazionale e di ricerca sui diritti umani. Il risultato è un testo apertamente orientato, che interpreta l'occupazione, l'assedio e la guerra come questioni di dignità, responsabilità giuridica e coscienza pubblica. Il suo scopo è contrastare l'astrazione delle cronache e l'indifferenza davanti alla sofferenza civile, restituendo nomi, relazioni e contesti alle persone coinvolte. È dunque un libro di denuncia e solidarietà, più vicino al reportage civile e alla riflessione etico-politica che a un'analisi accademica imparziale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, 10 ritratti per sottrarre la Palestina alle semplificazioni della cronaca. L'architettura del libro ruota attorno a 10 persone che Albanese ha incontrato o di cui ricostruisce il significato umano e politico. Questa scelta formale è essenziale invece di iniziare da confini, negoziati e categorie geopolitiche. Il testo parte da vite situate. Tra le figure richiamate dalle presentazioni del volume compaiono Hind Rajab, la bambina uccisa a Gaza, Abu Hassan, legato alla realtà di Gerusalemme Est, il chirurgo Ghassan Abu Sitta, l'artista Malak Mattar, lo storico Alon Confino e studiosi o attivisti come Eyal Weizman, Ingrid Jaradat Gassner e Gabor Maté. I ritratti non servono a offrire biografie esaustive. Funzionano come soglie d'accesso a questioni più vaste, la perdita della casa, la limitazione della mobilità, l'esilio, il lavoro di cura, la memoria e la possibilità di raccontare la propria esperienza. Il procedimento comporta un vantaggio e un limite. Da un lato, impedisce che la popolazione palestinese appaia come una massa indistinta di vittime o numeri. Dall'altro, il punto di vista dell'autrice resta molto presente e il libro non mira a rappresentare in modo equilibrato tutte le posizioni del conflitto. La sua forza sta quindi nella capacità di rendere percepibili le conseguenze quotidiane delle strutture politiche. La sua natura, dichiaratamente partecipe, richiede al lettore di distinguerla da una ricostruzione storiografica complessiva. Secondo, l'infanzia palestinese e il concetto di unchilding. Uno dei nuclei più riconoscibili del libro riguarda l'infanzia palestinese, introdotto anche attraverso la vicenda di Hind Rajab. Albanese collega questa dimensione al termine inglese unchilding, impiegato nel suo lavoro in sede ONU per indicare la privazione delle condizioni che rendono possibile essere bambini protezione. Continuità affettiva, gioco, scuola, salute, libertà di movimento e prospettiva del futuro. Il concetto evita di ridurre il danno ai soli episodi di violenza immediata. L'infanzia viene compromessa anche quando l'ambiente ordinario è segnato da paura, demolizioni, sfollamento, lutti, controlli e separazione dai familiari. In questo senso, la domanda non è soltanto quante vittime minorenni produca una guerra, ma quali istituzioni e pratiche rendano instabile la crescita di un'intera generazione. L'impostazione ha una conseguenza analitica precisa, sposta l'attenzione dalla retorica dell'emergenza alla durata delle condizioni di vulnerabilità. Per Albanese, i diritti dei minori non sono un capitolo secondario della questione palestinese, bensì una misura particolarmente netta del fallimento della tutela civile. Il linguaggio emotivo del libro è qui sostenuto da una cornice di diritti umani, pur senza trasformare il testo in un manuale giuridico. Chi cerca dati comparativi o una trattazione tecnica dovrà integrare la lettura con rapporti e fonti indipendenti. Chi cerca invece una chiave per comprendere l'impatto umano della violenza strutturale troverà in questo capitolo un centro decisivo. Terzo, occupazione, spazio e vita quotidiana oltre la mappa politica. Il libro insiste sul fatto che l'occupazione non vada intesa soltanto come una definizione diplomatica o militare, attraverso luoghi e incontri, soprattutto quelli connessi a Gerusalemme e alla Cisgiordania. Albanese descrive come il controllo dello spazio possa incidere su gesti ordinari, raggiungere un ospedale, studiare, lavorare, visitare parenti, conservare una casa o riconoscere il proprio quartiere. La centralità di Abu Hassan e dei suoi percorsi alternativi nella città offre un esempio del metodo adottato guardare il paesaggio non come sfondo, ma come archivio di disuguaglianze, divieti e memorie in conflitto. Una strada, un confine amministrativo o una narrazione turistica possono infatti rendere visibile oppure occultare chi vive in quel territorio. Albanese lega questa lettura alla critica delle lenti coloniali, cioè di rappresentazioni che descrivono il territorio come vuoto, naturalmente disponibile o definito solo dalla sicurezza di una parte. È una tesi politica precisa, non una posizione neutrale. Il libro interpreta le asimmetrie territoriali come parte di un sistema durevole di subordinazione palestinese. Il valore di questa prospettiva consiste nel mostrare il nesso tra assetti spaziali e diritti individuali, evitando che parole come occupazione restino astratte. Al tempo stesso, l'opera non si propone come una cartografia completa delle normative, delle responsabilità istituzionali o delle diverse letture storiche. La sua priorità è far comprendere come le grandi decisioni si traducano in esperienza quotidiana e in un senso persistente di precarietà. Quarto, parole, memoria e contestazione delle narrazioni dominanti. Nel titolo, le parole contano quanto le storie e le ferite. Albanese considera il linguaggio un terreno di conflitto. Le formule usate per descrivere la Palestina possono rendere nominabili le violazioni oppure normalizzarle e lasciarle sullo sfondo. Da qui deriva la sua critica alla menzogna, all'indifferenza e alle versioni della realtà che, a suo giudizio, separano gli eventi recenti dalla storia più lunga di espropriazioni, rifugiati e occupazione. Il libro non tratta tuttavia le parole come un puro esercizio retorico. Mostra che definizioni pubbliche, etichette mediatiche e categorie giuridiche influenzano ciò che il pubblico considera credibile, urgente o degno di lutto. La presenza di Alon Confino, storico israeliano dell'Olocausto, segnala inoltre l'importanza attribuita al rapporto tra memoria e responsabilità nel testo. La memoria di persecuzioni passate non dovrebbe impedire di riconoscere le sofferenze presenti dei palestinesi. Questa è una delle zone più controverse dell'opera, perché Albanese adotta termini molto forti, incluso genocidio, per qualificare la guerra a Gaza e le sue conseguenze. Il lettore deve quindi riconoscere che il volume interviene in un dibattito giuridico e politico ancora oggetto di contestazione internazionale. Non lo chiude con una dimostrazione definitiva. La sua utilità consiste nel rendere esplicite le implicazioni morali delle parole. Il suo limite, per chi cerca pluralità di interpretazioni, è l'assenza di un confronto disteso con argomenti contrari alla tesi dell'autrice. Infine, dalla solidarietà emotiva alla responsabilità civile individuale. L'ultimo asse del libro riguarda il passaggio dalla conoscenza alla responsabilità. Albanese non chiede al lettore soltanto di provare empatia per le persone raccontate, sostiene che l'indifferenza pubblica permetta la persistenza dell'ingiustizia e che la solidarietà debba assumere una forma politica, in presentazioni e commenti legati al volume. Questa impostazione è associata alla disciplina della speranza e alla solidarietà come pratica concreta, anche attraverso l'attenzione ai consumi e alle relazioni economiche con soggetti coinvolti nel conflitto. Non si tratta però di un manuale operativo né di un catalogo di campagne. Il libro offre soprattutto un criterio: verificare le fonti. Non accettare linguaggi disumanizzanti, comprendere i legami tra decisioni internazionali e conseguenze locali, e valutare le proprie possibilità di azione civile. Tale orientamento distingue l'opera da molti testi puramente informativi sulla questione palestinese. La competenza giuridica dell'autrice è messa al servizio di un appello etico, con un tono che non nasconde rabbia e partecipazione. Per alcuni lettori, questa scelta aumenta l'urgenza e la chiarezza del messaggio. Per altri, può ridurre la capacità persuasiva verso chi non condivide già la diagnosi proposta. La lettura più produttiva consiste nel prendere sul serio l'invito alla responsabilità senza rinunciare al controllo delle fonti e al confronto con analisi diverse. In questo modo la solidarietà non diventa adesione automatica, ma attenzione informata alle persone, ai diritti e alle conseguenze delle proprie posizioni. In conclusione, quando il mondo dorme, è indicato soprattutto a chi desidera avvicinarsi alla questione palestinese dal punto di vista dei diritti umani e delle esperienze vissute, nonché a lettori di reportage, saggistica civile e politica internazionale. Può essere utile a studenti, operatori culturali, insegnanti e cittadini che avvertono la distanza tra il linguaggio astratto della cronaca e l'impatto concreto di occupazione, guerra, sfollamento e perdita. Il beneficio principale non è l'acquisizione di una panoramica neutrale o definitiva del conflitto, è l'apprendimento di un diverso fuoco, dell'attenzione, concentrato sui nomi, sulle relazioni e sulle conseguenze quotidiane delle decisioni politiche. La combinazione fra competenza di diritto internazionale, esperienza professionale dell'autrice e struttura per ritratti rende il libro riconoscibile rispetto sia ai manuali storici sia alle raccolte di testimonianze prive di cornice analitica. Albanese costruisce infatti un testo che collega vicende individuali, lessico dei diritti e giudizio morale, assumendo apertamente una posizione di denuncia. Proprio questa scelta ne definisce insieme la specificità e il confine chi vuole una trattazione pluralista delle cause, delle responsabilità e delle controversie giuridiche dovrà affiancarlo a fonti di orientamento diverso. Letto con questo criterio, il volume si distingue come intervento civile partecipe, capace di mostrare perché le parole con cui si racconta la Palestina non siano separate dalle vite che quelle parole possono rendere visibili o invisibili. Se vuoi supportare Francesca Albanese, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!